Potete sedervi. Oggi saremo brevi con l'introduzione e tuttavia vorrei dare il benvenuto a voi tutti ed io spero che tutti si sentano a loro agio, specialmente tutti coloro che non conoscono la nostra lingua e che tuttavia tramite la traduzione possono avere parte in ogni cosa e possono ringraziare il Signore. Se vorrete comprendermi correttamente stasera, allora per favore guardate questa grande quantità di email con i saluti che sono stati mandati da tutto il mondo. Se volessi leggerli tutti, allora suppongo che impiegherei mezz'ora. Noi siamo riconoscenti a Dio con tutto il nostro cuore e tutti i nostri fratelli che hanno scritto da tutto il mondo, che sono uniti a noi e uniti con il Signore, devono sapere che noi apprezziamo ciò, che realmente apprezziamo che ciò che Dio aveva da dire al suo popolo per questo tempo, loro l'hanno creduto, l'hanno ricevuto e vengono benedetti. Dunque, oggi non menzionerò i nomi e neanche i luoghi, perché è accaduto, è realmente accaduto che due o tre non li ho menzionati e poi c'è stato un grosso problema. Dunque posso ognuno essere benedetto, naturalmente in modo speciale in Africa, dall'est al sud, al centro, fino all'Africa occidentale, che ognuno possa essere benedetto, in effetti in ogni popolo, lingua e nazione. Dunque abbiamo speciali saluti dal fratello Wallström, dal fratello Graf, dal fratello Stefano Genton e molti altri hanno pure telefonato. I nomi non li ho annotati, ma loro sanno che noi l'apprezziamo e che prendiamo nota di ciò. Poi abbiamo delle visite dall'Inghilterra. 17 fratelli e sorelle sono venuti da Londra, da Manchester, da Birmingham. Possa Dio benedirli in modo particolare. Poi dall'Italia, il fratello Gerlando, il fratello Forestieri, il fratello Trapani e altri. Possa il Signore Dio benedirvi e possa Egli essere con voi. Poi abbiamo dei saluti che il fratello Smith ha trasmesso dagli Urali, dall'Ucraina, dalla Russia, da Grodno, ed anche per questo siamo riconoscenti che tutti possono ascoltare, che tutti sono collegati e che tutti vengono benedetti dalla benedetta, preziosa e santa parola che Dio ci ha rivelato per grazia, per mezzo dello Spirito Santo. Tuttavia, in primo luogo, deve venire la predicazione. affinché Dio possa rivelarla. La fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Proprio brevemente ci occuperemo di Israele e con quello che accade là al momento. E anche con quello che accade nella nostra nazione, nelle grandi chiese, nelle due grandi chiese, le più importanti personalità della politica e nelle chiese hanno firmato adesso un documento con la dichiarazione che si metta fine alla separazione delle chiese. C'è una sola cosa in programma, vale a dire 500 anni di separazione delle chiese sono abbastanza. Questo è stato riportato nel notiziario evangelico, nel movimento delle chiese evangeliche. E poi, se si leggono i nomi di alto rango, sì, notiamo che si è arrivati così lontani adesso. La ferita della spada è stata guarita e tutti coloro che sono rimasti nella cattività babilonese ritorneranno nel grembo della madre, come scritto in Apocalisse capitolo 17. La scrittura viene realmente adempiuta davanti ai nostri occhi. Dall'altro lato, noi possiamo apprezzare oltre misura che abbiamo ascoltato la chiamata fuori, che abbiamo ubbidito ad essa, che Dio ci ha fatto grazia di prendere anche Apocalisse 18 seriamente. Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e ai suoi giudizi. La chiamata fuori in questo tempo è il periodo di tempo più importante in tutta la storia della salvezza. Poi abbiamo ciò che concerne Israele e fratelli e sorelle. Noi tutti l'abbiamo appreso, ciò che è accaduto sin dagli accordi di Oslo, e qualcosa accade anche dietro le porte chiuse, dove persino la Knesset, il Parlamento israeliano, non è stato informato. Ci sono pagine e pagine di resoconti sui giornali riguardo a che genere di negoziati si svolgono, che genere di cose vengono negoziate tra il Vaticano e Gerusalemme, che genere di pretese vengono fatte in merito al Monte Sion e riguardo ad altri edifici e altri siti. Fratelli e sorelle, e poi del continuo l'enfasi è che Gerusalemme deve essere internazionalizzata e che la supremazia deve appartenere a colui che tutto il mondo rispetta. E noi notiamo realmente che il tempo è molto vicino adesso. E quando si tratta di negoziati di pace, allora non si tratta di Berlino, né dell'unificazione della Germania, né dell'unificazione dell'Europa, ma si tratta realmente di Israele, di Gerusalemme, del Medio Oriente. E noi vediamo realmente che tutte le cose giungono a compimento e Gerusalemme diventerà una pietra pesante per tutte le nazioni, come scritto nel profeta Zaccaria. E noi vediamo realmente che il tempo è molto vicino. ed io lo dico ancora una volta. E poi passeremo alla meditazione della parola. Non si tratta della pace a Washington né della pace a Mosca o da qualche parte. Ogni cosa è concentrata su un luogo, su una nazione, su una città. E questa è la città che Dio ha scelto, il monte Sion che Dio ha scelto. Di questo si tratta adesso ed è questo l'argomento dei loro colloqui. Ringraziamo Dio per questo, che Dio vigila su ciò, che il popolo di Dio ha trovato grazia al suo cospetto. E quando tutti avranno fatto la loro parte, allora anche Dio farà la sua parte. Per me, fratelli e sorelle, e anche in tutto il mondo, tutti coloro che sono collegati, è semplicemente grandioso vedere che Dio ci ha rivelato la parola della profezia per grazia, che realmente tramite il ministero profetico nel nostro tempo noi siamo stati introdotti nel piano di salvezza del nostro Dio. E le cose che accadono adesso, con l'aiuto di Dio, noi le possiamo collocare correttamente. E tramite questo vediamo quanto il tempo sia avanzato. Noi tutti, forse la maggior parte di noi, ricorda ciò che è accaduto 50 anni fa. Nel marzo 1963 ci fu l'apertura dei sette suggelli. Ed io vorrei leggere dal primo suggello giusto alcuni brani e poi dall'ultimo suggello. Nel primo suggello, predicato il 18 marzo 1963, il fratello Branham dice: in Ebrei capitolo 4 sta scritto che la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli. Essa penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. Quindi quest'uomo non è un riformatore, è un rivelatore dei misteri di Dio. Egli rivela ciò che era nascosto, dove la Chiesa ha legato ed ingarbugliato tutto, egli avanzerà con la parola di Dio e rivelerà le cose, perché viene per riportare la fede dei figli ai padri. La fede biblica originale deve essere restaurata tramite il settimo angelo. Oh, quanto amo ciò! Tutti i misteri dei suggelli che i riformatori non avevano compreso mai completamente. Vediamo Malachia 4, giusto un istante. Vogliate notarlo? È un profeta che restaura la fede originaria dei padri. Ecco perché aspettiamo l'entrata in scena di quest'uomo. Sarà così umile che milioni di persone lo mancheranno. Soltanto un piccolo gruppo comprenderà ciò che accade. Ricordatevi l'altro giorno, quando abbiamo visto che quando Giovanni doveva venire, fu profetizzato che un messaggero sarebbe venuto prima della venuta di Cristo. Una voce di qualcuno avrebbe gridato nel deserto. Malachia l'aveva visto. Vedete, il terzo capitolo di Malachia è quello della venuta di Elia, che doveva venire a preparare la prima venuta di Cristo. Voi mi direte: io non lo so, fratello Branham. Per me è piuttosto il quarto capitolo. Scusatemi, ma Gesù ha detto che era il terzo capitolo. Prendete Matteo capitolo 11, verso 10. Gesù disse, parlando di Giovanni, egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto, che preparerà la via dinanzi a te. Poi leggete Malachia capitolo 3, verso 1. Alcuni provano ad applicarlo a Malachia capitolo 4. No, non è quello. Notate che in Malachia 4, non appena il messaggero se ne va, il mondo sarà bruciato completamente e i giusti entrano nel millennio camminando sulle ceneri degli empi. Se aprite l'Apocalisse e guardate ciò che deve fare questo messaggero alla fine di questa epoca, comprenderete cos'è questo. Egli deve essere un profeta, deve prendere queste cose lasciate in sospeso che i riformatori non hanno visto e metterle al loro posto. Come può essere paragonato Matteo 28, 19 con Atti 2, 38 senza la rivelazione spirituale di Dio? Guardate adesso cosa dice Malachia capitolo 4. Sarà un profeta che restaurerà la fede originale dei padri. Al tempo della fine accadrà. E poi la preghiera alla fine del settimo suggello, predicato il 24 marzo 1963. Ti prego di aiutare il nostro caro pastore, il fratello Neville. riempilo di grazia, di potenza e di intelligenza affinché possa prendere questo cibo immagazzinato e possa nutrire gli agnelli di Dio. Signore, ti prego di preservarlo dalla malattia. Quando le persone diventano malate, che possano ricordarsi del sangue di Gesù Cristo presente sull'altare, che è sufficiente per fare l'espiazione. Io prego che siano guariti immediatamente. E io ti prego affinché tu allontani da loro il potere di Satana che vuole scoraggiarli o prova a far fabbricare loro dei culti. Tieni semplicemente lontano da loro le potenze del nemico. Signore, santificaci attraverso la tua parola. Concedilo. Poi, Signore, ti prego di aiutarmi. Comincio a diminuire poco a poco. Signore, so che i miei giorni non possono essere più ancora molto numerosi e ti prego di aiutarmi. Che io sia fedele, Signore, onesto e sincero per poter portare il messaggio tanto a lungo come mi è stato ordinato. E quando il tempo sarà arrivato per me di entrare nel riposo, quando scenderò verso il fiume dove le onde cominceranno a portarmi, oh mio Dio, che io possa passare questa vecchia spada a qualcuno che sarà onesto al riguardo, Signore, e che porterà la verità. Noi tutti sappiamo naturalmente che il Signore ha mandato i suoi servitori e profeti in ogni tempo. E quando qualcosa di straordinario, di particolare doveva accadere, ed è anche accaduto, allora Dio ha avuto i suoi servitori ed egli ha rivelato loro ciò che doveva accadere. E chi legge attentamente troverà che le promesse sono state sempre adempiute quando è accaduto qualcosa di speciale. Noi l'abbiamo già ascoltato dal fratello Branham. E vorrei leggere questi brani insieme. Giovanni non era semplicemente qualcuno, egli era un uomo mandato da Dio, incaricato dal Dio vivente. Il Signore stesso disse: ecco, io mando il mio messaggero davanti a me. E con questo versetto ognuno avrebbe dovuto sapere chi era colui del quale Giovanni era il precursore. Il Signore dell'Antico Testamento, quale Yahweh, quale io sono, l'ha annunciato: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia affinché prepari la via davanti a me. È proprio così potente. Se si prende l'Antico Testamento al riguardo e se si lascia che anche l'Antico Testamento ci parli e poi seguire le tracce, dall'annuncio fino all'adempimento di ciò che il Signore Dio ha detto. Ora, brevemente lo sottolineeremo. Nel nostro tempo, Dio ha adempiuto la sua parola ed egli ha adempiuto la promessa. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Prima che il sole sia mutato in tenebre e la luna in sangue. Alla fine del tempo della grazia, Dio ha mandato il suo servitore. E come abbiamo letto, per riportarci al principio, per volgere i cuori dei figli di Dio indietro alla fede dei padri al principio. Dunque, il messaggio dell'ora è indietro alla parola. E se adesso consideriamo, giusto per dire chiaramente, che il fratello Branham ha menzionato Matteo capitolo 11, ma affinché tutti possano saperlo, che Dio fa tutte le cose secondo la sua parola e che ogni cosa può essere verificata, che possiamo leggere ogni cosa e che abbiamo almeno 2, 3 o più passi della scrittura dove viene confermato che è giunto a compimento ciò che era stato annunciato prima. Qui, nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 11, abbiamo naturalmente i versi dal verso 9, Matteo capitolo 11 dal verso 9. Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, egli è più che un profeta. Perché questi è colui del quale è scritto: ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia. Egli preparerà la tua via davanti a te. Si può leggere poi in Luca capitolo 7, verso 27. E qui, nel verso 13, noi continuiamo a leggere, verso 13, in Matteo 11, in primo luogo, nello stesso capitolo, il verso 11. In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista. E poi viene ciò che è potente. Ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. Luca 16, verso 16, la legge e i profeti arrivano fino a Giovanni. Da allora in poi il regno di Dio è annunciato e ognuno si sforza di entrarvi. Verso 12, e dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono. Si potrebbe leggere poi ciò che è scritto in Genesi 32, quando Giacobbe lottò con Dio e quando egli gridò: non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto. Fratelli e sorelle, una conversione non è sperimentata in un sogno o quando si è mezzi addormentati. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Una conversione è un combattimento finché si fa una breccia, finché si è ottenuta la certezza di essere salvati, essendo certi di essere diventati un figlio di Dio. Poi continua, verso 13, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. Dunque, egli era un profeta promesso, come il nostro caro Signore era il Messia promesso, il Redentore promesso, promesso da Genesi capitolo 3 fino all'ultima promessa, promesse che sono state tutte adempiute. Dunque, entrambi erano stati promessi, il Messia e il preparatore della via. E la stessa cosa si applica per il nostro tempo. Tuttavia, leggiamo un po' adesso in merito al ministero di Giovanni Battista. In primo luogo, nel Vangelo di Luca, capitolo 1, affinché lo comprendiate nell'esatto collegamento. Luca, capitolo 1, qui leggiamo dal verso 15. Luca, capitolo 1, dal verso 15. Perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande inebrianti e sarà ripieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. E convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Ed andrà davanti a lui nello spirito e potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli. E ascoltate attentamente adesso, e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Per preparare al Signore un popolo ben disposto. Ed ora leggeremo come ciò è accaduto. In Matteo capitolo 3, in Matteo capitolo 3 abbiamo la predicazione di Giovanni Battista. E ciò che egli ha detto è stato adempiuto il giorno di Pentecoste. Avete ascoltato attentamente? Matteo capitolo 3, versi 11 e 12. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Possiamo leggerlo di nuovo? Giovanni parla a coloro che aveva battezzato in acqua per il ravvedimento. Ed egli dice loro direttamente tramite l'incarico di Dio: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà, non qualcuno, egli vi battezzerà. Voi che adesso ascoltate il messaggio, che ora siete stati battezzati, che siete ubbidienti, voi che siete stati ricondotti a Dio, voi siete il popolo preparato per il Signore. Voi che credete il messaggio e voi che siete stati battezzati, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Il battesimo in acqua precede il battesimo con lo Spirito. Con questo andiamo direttamente nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, affinché sappiate che il ministero di Giovanni Battista non fu invano, ma che delle persone erano là quando il nostro Signore ha battezzato per la prima volta il giorno di Pentecoste con lo Spirito Santo e col fuoco. Qui, in Atti capitolo 2, Atti degli Apostoli capitolo 2, verso 33. Egli dunque, essendo stato innalzato alla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre la promessa dello Spirito Santo, ha sparso quello che ora voi vedete e udite. Dunque, c'erano delle persone preparate, separate da ogni affare religioso nel loro tempo. Loro avevano creduto il messaggio che era stato indirizzato a loro. E qui, nell'effusione dello Spirito Santo, il Signore Dio confermò che tutti coloro che erano presenti erano stati riempiti con lo Spirito Santo. E non solo questo, ma i primi 3.000 che furono aggiunti, che avevano ascoltato, a loro la promessa fu data direttamente. Noi possiamo continuare a leggere qui, in Atti, capitolo 2, verso 37. Or essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e chiesero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani, per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E chi legge il verso 41 troverà che qui è scritto: quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati. In quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Cosa si dovrebbe evidenziare con questo? Se Dio fa una promessa, ecco, io mando il mio messaggero davanti a me, e quando è scritto di costui che tramite il suo ministero un popolo viene preparato per il Signore, e se poi l'uomo di Dio dice: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Fratelli e sorelle, potremmo leggere tutti i passi della Scrittura fino a Matteo 17. Potremmo leggere dove e come il Signore ha confermato la sua parola. Tuttavia, la domanda è questa: di cosa si tratta oggi? Qual è la promessa che il Signore ci ha dato? L'abbiamo menzionato qui recentemente. La principale promessa del nostro Signore è naturalmente scritta in Giovanni 14. Io vado a prepararvi un posto, poi ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Ma in collegamento con la realizzazione di questa promessa, Dio ha naturalmente detto che un profeta come Elia sarebbe venuto e avrebbe restaurato tutte le cose. E fratelli e sorelle, come è certo che tutti coloro che ascoltarono il messaggio all'inizio del nuovo patto furono battezzati per provare ciò che questo uomo aveva predicato loro, la stessa cosa accade adesso. Non si può passare accanto a ciò che Dio ha promesso oggi e poi pensare di essere a posto. E noi abbiamo letto questi passi della Scrittura molte volte, specialmente nel Vangelo di Matteo, capitolo 17. Dopo il ministero di Giovanni Battista, il nostro Signore disse molto chiaramente in Matteo 17, leggiamolo, Matteo capitolo 17, versi 10 e 11. Allora i suoi discepoli lo interrogarono dicendo: come mai dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E Gesù rispose loro dicendo: Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Questa è la promessa che il Signore ha confermato nel Nuovo Testamento. Dopo il ministero di Giovanni Battista, egli l'ha confermato e ce l'ha dato quale risposta a noi? Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Non l'abbiamo evidenziato tante volte? Come Elia prese le 12 pietre secondo le tribù di Israele, riedificò l'altare, mise il sacrificio là, verso sopra dell'acqua, e poi venne davanti a Dio dicendo: fa che oggi si sappia che tu sei il vero Dio in Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose secondo la tua parola. Nella stessa maniera il fratello Branham ha restaurato la dottrina della Deità. Egli l'ha messa di nuovo sul candelabro. Non tre eterni che sono d'accordo, no, un solo eterno, un solo vero Dio vivente, di eternità in eternità. E questo vero Dio vivente si è rivelato a noi all'inizio del Nuovo Testamento, quale Padre nel cielo, nel suo unigenito Figlio sulla terra e nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio con noi e Dio in noi. Differenti manifestazioni dell'unico Dio per adempiere il suo piano di salvezza. E secondo Galati 4, per darci l'adozione di figli. E tutto questo è accaduto per mezzo della sua grazia. Io l'ho menzionato. Nel mese di marzo saranno 50 anni dall'apertura dei suggelli. Dal tempo in cui il fratello Branham entrò nelle cose dottrinali, quando non ha predicato soltanto in modo evangelistico e non ha pregato soltanto per i malati, ma la rivelazione di Gesù Cristo, la rivelazione della parola e della volontà di Dio. E così noi vediamo cos'è accaduto. Dio realmente, tutto quello che doveva essere rivelato, questo Egli l'ha rivelato. E nessuno ha bisogno di preoccuparsi. Nessuno ha bisogno di preoccuparsi, neppure in merito ad Apocalisse 10. Nessuno ha bisogno di preoccuparsi al riguardo. Con Dio tutto è in ordine. Noi dobbiamo semplicemente collocarci nell'ordine divino. Ma anche questo, ciò che accadde 80 anni fa, e il tempo è passato realmente molto velocemente, l'11 giugno 1933, la soprannaturale esperienza. Il Signore si è rivelato nella nuvola di luce soprannaturale. Egli è disceso. E poi realmente con voce tuonante Egli ha parlato dicendo: come Giovanni Battista è stato inviato come precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Probabilmente voi potete comprendere questo. Tutti questi anni sono passati. Ed anche per me non sono 80 anni, ma almeno 50 anni. E tutti questi anni sono passati e la maggior parte dei credenti sono stati in aspettazione che il Signore ritornasse, che Egli ritornasse già molto tempo fa. Ma può Egli ritornare prima che l'ultimo sia chiamato fuori? Guardate semplicemente tra le nostre file, guardate semplicemente in tutto il mondo. Il Signore chiama ancora. E se io vi chiedessi oggi, quanti sono stati chiamati l'anno scorso? Ci sarebbero alcune mani che si alzerebbero, alcune mani si alzerebbero. Tuttavia, con questo voglio semplicemente dire che noi sappiamo ciò che Dio ha fatto e dobbiamo semplicemente trasmetterlo. Vale a dire, come abbiamo ascoltato ciò che il fratello Branham ha detto nel primo suggello, oggi si tratta che noi ritorniamo alla vera, originale fede vivente e che tutti coloro che sono battezzati nel nome di Gesù Cristo, che possa venire una Pentecoste, che lo Spirito Santo discenda. Noi abbiamo il diritto su questo. Se Giovanni già diceva: io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco, per favore ricevetelo, per favore accettatelo e dite: caro Signore, ciò appartiene alla restaurazione, che tu ci battezzi con lo Spirito Santo e col fuoco, che tu abbia un luogo dove puoi rivelarti. Dunque, il Signore ha preso il suo messaggero, ma il messaggio ci è stato lasciato e noi possiamo confessarlo alla presenza di Dio. Possiamo testimoniare che collochiamo ogni cosa biblicamente, che non interpretiamo nulla, ma che rispettiamo la parola di Dio in ogni cosa e lasciamo ogni cosa a Lui. Ed è Lui che farà il finale. Le persone hanno le loro opinioni e alcune opinioni suonano come una bestemmia. Per esempio, la dottrina che i sette spiriti di Dio saranno sette speciali uomini e poi anche il punto successivo che questi sette uomini poi faranno echeggiare i sette tuoni. Chi può comprendere simili cose che sono state fatte con le dichiarazioni del fratello Branham senza ritornare alla scrittura? I sette spiriti di Dio sono i sette spiriti di Dio e i sette messaggeri per le sette chiese erano i sette messaggeri per le sette chiese e le sette coppe sono le sette coppe e i sette angeli con la tromba sono i sette angeli con la tromba. Lasciamo ogni cosa là dove appartiene e poi ci sarà rivelato tramite lo Spirito di Dio. Riassumiamo quello che abbiamo cercato di dire oggi e, Dio volendo, anche domani. Tutti coloro che adesso credono le promesse che Dio, prima del ritorno di Gesù Cristo, restaurerà tutte le cose. Egli deve restaurarle. Tutti coloro che rispettano le promesse di Dio, che appartengono alla promessa, io vado a prepararvi un luogo, poi ritornerò. Questa è la promessa principale, ma la promessa che è collegata con essa è naturalmente la promessa che il messaggio avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo, che i cuori dei figli di Dio vengono ricondotti all'origine, indietro al principio, come nei giorni di Giovanni Battista. Tutti coloro che avevano trovato grazia al cospetto di Dio non ascoltavano più gli scribi e i farisei, ma da tutta la Giudea essi si radunavano, scendevano al fiume Giordano per ascoltare la voce di colui del quale è scritto in Isaia 40: una voce grida nel deserto. Loro non seguivano né correvano dietro un uomo. Chi credeva il messaggio di Giovanni Battista credeva Dio, il quale aveva detto: ecco, io vi mando il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a me. Noi naturalmente non crediamo a Paolo, vero? Non crediamo in Paolo, non crediamo nel fratello Branham, noi crediamo in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore. Tuttavia, rispettiamo ciò che il Signore ha promesso. Anche riguardo a questo ne parleremo, come molte volte prima. I figli della promessa credono la parola della promessa. Loro ricevono, loro accettano ciò che il Signore Dio ha detto. Riassumiamo. Nel nostro tempo accadono molte cose. Come già menzionato, l'unione di tutte le religioni, l'unione di tutte le denominazioni cristiane nell'ecumenismo. Ovunque si uniscono. Ed ecco che si riferiscono persino a Giovanni capitolo 17, che tutti siano uno. Viene usata anche la scrittura. Ma per la grazia di Dio noi abbiamo riconosciuto che Dio non è in una unione che non ha una relazione con Lui. No! Si tratta di una schiera chiamata fuori. Voi, popolo mio, uscite! Separatevi! Non toccate nulla di immondo! E io vi accoglierò e mi sarete come figli e come figlie. Ed io sarò il vostro Dio. Dunque, chi aveva creduto in quel tempo, aveva prestato ascolto a ciò che Dio aveva da dire. Aveva accettato il messaggero di Dio senza opposizione. Andava al fiume Giordano e si lasciava battezzare. E là essi hanno ricevuto la promessa: io vi battezzo con acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Egli vi battezzerà. L'enfasi è: egli vi battezzerà. Voi che credete me, voi che siete ubbidienti, voi che siete stati battezzati, voi che vi siete separati e voi tutti che subite ogni genere di critiche e voi che camminate nella via del Signore. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Fratelli e sorelle, questo è ciò che noi aspettiamo, quali credenti che abbiamo ascoltato l'ultima chiamata. Noi non apparteniamo a coloro che adesso a marzo aspettano qualcosa di speciale. Ci sono dei gruppi, ci sono sempre stati e si raduneranno nel mese di marzo. Andranno nel Canyon Sabino, laddove fu data la rivelazione, quando il fratello Branham ricevette le istruzioni che i sette suggelli sarebbero stati aperti. Noi non dobbiamo fare alcun pellegrinaggio, non dobbiamo indicare alcun tempo, ma dobbiamo riconoscere il messaggio e il nostro giorno che il Signore ci ha dato. Ed io penso realmente che noi tutti che siamo radunati qui, anche tutti coloro che sono qui per la prima volta, che comprendano che qui non si tratta di un intrattenimento religioso. Qui si tratta che la santa parola di Dio viene predicata, che noi siamo uniti a Dio, che le promesse che Egli ci ha dato vengono messe sul candelabro. E tramite ciò riconosciamo, come abbiamo cantato nel cantico, stupenda grazia, come dolce il suono. Cosa ha detto il fratello Branham? Il peccato originale è l'incredulità. L'incredulità. Non credere semplicemente ciò che Dio ha detto. Dubitarlo. E tramite questo alimentare l'incredulità. Il fratello Branham l'ha realmente evidenziato. Il peccato originale è l'incredulità. E il nemico viene sempre per seminare il dubbio. Ah, è realmente così? Sì, è così. Esaminate le scritture, se è in accordo con le scritture. Qui non viene celebrato il mese di marzo, no. Quello che Dio ha rivelato tramite la sua grazia, questo viene trasmesso affinché tutti quelli che sono da Dio vengano ammaestrati da Dio e diventino di un solo cuore e di una sola anima per grazia. Per favore, in questo fine settimana si tratta del tema principale, il ritorno di Gesù Cristo che è stato promesso. È la promessa che avrebbe dovuto adempiersi prima di questo e che ancora risuona finché la tromba suonerà e il Signore potrà ritornare per portare i Suoi a casa. Io credo con piena convinzione e lo dico nella presenza di Dio. Noi abbiamo una parte in quello che Dio ha promesso. L'abbiamo accettato. Abbiamo ascoltato l'ultima chiamata. Ci siamo lasciati correggere in ogni punto, sia riguardo alla deità, riguardo al battesimo, qualunque fosse il tema o l'insegnamento. Noi tutti ci siamo lasciati correggere. Noi non mischiamo nulla, no. Siamo stati separati e non portiamo alcun lievito in ciò. Ma come Paolo ha scritto, siamo diventati una nuova pasta di sincerità e verità. E la Chiesa di Gesù Cristo è oggi come era al principio. Secondo 1 Timoteo capitolo 3 verso 15, essa è la colonna e il fondamento della verità. Soltanto la parola di Dio, nessuna interpretazione, ma soltanto ciò che Dio ha detto nella sua parola. Questo viene creduto e questo viene predicato. Dunque, le due promesse. Una promessa riguardo al ritorno del nostro Signore è quella che viene prima di questo, perché il messaggio ancora risuona in tutto il mondo. E anche oggi molti sono collegati in tutto il mondo e tutti ascoltano e guardano. Loro tutti devono sapere che noi non abbiamo seguito delle favole abilmente escogitate, ma abbiamo messo la parola della profezia sul candelabro e per grazia ci è stata rivelata. Noi ci raduniamo per ascoltare la parola di Dio. Noi tutti abbiamo compreso di cosa si tratta oggi. Ed io penso che nessuno da Nizza né dalla Romania, nessuno verrebbe da lontano giusto per ascoltare una predicazione. Noi abbiamo il diritto, secondo la parola di Dio, abbiamo il diritto di essere aggiornati nel regno di Dio. Ed è realmente il nostro compito, ed è anche la nostra responsabilità davanti al Signore, che predichiamo e portiamo il messaggio chiaro come il cristallo. E tutti i nuovi arrivati, tutti coloro che ancora non hanno fatto una diretta esperienza di salvezza con il Signore, cari amici, ricevetelo semplicemente che Dio era in Cristo. Dio è spirito ed egli si è rivelato in Cristo nella carne. E tramite questo è stato adempiuto. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Per favore, credetelo, accettatelo. I vostri peccati, le vostre colpe, tutte le vostre trasgressioni, egli le ha prese su di sé. Questo era il messaggio principale che Giovanni Battista ha predicato. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo era il punto centrale del messaggio, del Vangelo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E poi l'agnello di Dio fu crocifisso, sparse il suo sangue e ci diede il pieno perdono. Io l'ho annotato qui. Gli eletti di Dio hanno realmente ricevuto un completo perdono da Dio. Nessuno ha bisogno di accusare, nessuno ha bisogno di condannare, ma semplicemente ricevere ed accettare ciò che Dio ci ha dato. La piena redenzione egli ce l'ha data in Cristo Gesù per grazia. E noi predichiamo la piena salvezza. E per grazia possiamo pure sperimentarla. Tutto ciò che ci è stato dato è nostro. Per favore, accettatelo. Credete in Gesù Cristo, il vostro Signore e Salvatore. E poi viene adempiuto a tutti quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Credete oggi, credete oggi. Come Pietro disse nel primo sermone, ravvedetevi e siate battezzati ciascuno di voi nel nome di Gesù Cristo. Lasciatemelo dire ancora una volta. come è stato alla prima venuta di Cristo, come c'è stato un periodo profetico, e quello che il Signore ha annunciato e che ha promesso, come è stato pure adempiuto. E tutti quelli ai quali Dio aveva fatto grazia andarono ad ascoltare il messaggio e il messaggero per trovare grazia davanti a Dio. La stessa cosa accade nel nostro tempo. La promessa del ritorno è la promessa di ciò che doveva accadere prima del ritorno del Signore. E come allora di Giovanni Battista era scritto che egli avrebbe preparato un popolo al Signore. Così deve anche accadere adesso. Così Paolo ha scritto in 2 Corinzi capitolo 11 che egli voleva presentare a Cristo una casta vergine. E se siamo uniti con lo sposo, fratelli e sorelle, ditelo sinceramente, ditelo. Chi vorrebbe che la propria sposa fornicasse con altri uomini? Tutto sarebbe finito. E perciò, per favore, nessuno spirito di fornicazione. Credete semplicemente la parola di Dio con tutto il vostro cuore. Non spezzate il patto con il Signore. Il Signore l'ha detto: io ti fidanzerò a me in giustizia e infedeltà per l'eternità. La sposa dell'agnello non commetterà fornicazione spirituale. Lei ha fatto la promessa allo sposo e aspetta che venga portata a casa affinché il matrimonio e la cena delle nozze possa aver luogo. Dunque, rimaniamo nella grazia, rimaniamo nella parola, rimaniamo nell'amore, affinché tramite questo sperimentiamo la nostra preparazione e poi anche il compimento per grazia. Potete credere che abbiamo trovato grazia al cospetto di Dio? Potete credere che Dio ci ha accettati e ricevuti? Che la sua parola che ci viene indirizzata? Realmente l'ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo. Giusto per risaltarlo ancora una volta, dal 1933 sono passati molti anni. Molti anni sono passati. E come ho detto prima, certamente avremmo preferito che il Signore fosse già ritornato. Non avremmo dovuto attraversare certe cose, ma per favore credetemi, il Signore non è mai in ritardo. Egli non sarà mai in ritardo. Quando il tempo fu compiuto. Quando il tempo fu compiuto. E nella stessa maniera accade adesso. Gli anni vanno e vengono. E come Pietro ha scritto, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia. Ma egli è paziente perché non vuole che alcuno che è predestinato ed eletto perisca, ma che gli ultimi vengano chiamati. Io credo con piena convinzione che l'ultimo messaggio precederà il ritorno di Gesù Cristo e che tutti coloro che sono predestinati a vita eterna, tutti coloro che sono predestinati a far parte della sposa di Cristo, non si confidano più con carne e sangue, ma credono con tutto il loro cuore e lo ricevono. Ancora una volta l'enfasi che il Signore ha fatto nell'Antico Testamento, il Signore nostro Dio. Ecco, io vi mando il mio messaggero, egli preparerà la via davanti a me. Gesù Cristo è il Signore. C'è soltanto un Signore, e il Signore è Dio. E Dio è il Signore, e il Signore è Dio, rivelato. Noi siamo riconoscenti, riconoscenti con tutto il nostro cuore, che possiamo credere come ha detto la Scrittura. A Lui, il Dio sempre fedele, sia la lode e l'onore e l'adorazione, che Egli si ricorda della Sua parola, che Egli adempie le Sue promesse, che Egli in questo ultimo periodo ha mandato una parola profetica, ha dato tutti gli insegnamenti, e noi possiamo ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ora, brevemente, in chiusura, i tre versi in Apocalisse capitolo 1. Che ascoltano le parole di questa profezia e servano le cose che vi sono scritte. Non ciò che viene interpretato, no, bensì come è scritto e ciò che è scritto. Apocalisse capitolo 1. Anche questo dobbiamo prenderlo a cuore. Qui sta scritto rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere in breve e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Ecco, io mando il mio messaggero davanti a me. Tramite l'invio del suo angelo, Giovanni ricevette la rivelazione. È per uno scopo. Ciò per uno scopo, per trasmettere ciò che gli era stato dato. Verso 2, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che egli ha veduto. Noi abbiamo i 22 capitoli dell'Apocalisse. Ce ne siamo occupati in un libro. Per tutti coloro che hanno bisogno di una veduta d'insieme, una breve veduta d'insieme, possono leggerlo. Adesso il verso 3. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che sono scritte in essa, poiché il tempo è vicino. Se questo poteva essere detto 2000 anni fa, poiché il tempo è vicino, cosa dovremmo dire oggi? Cosa dovremmo dire oggi? Il tempo è vicino. Il tempo è molto, molto vicino. Il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, è molto vicino, alla porta. A Lui, l'Onnipotente Dio, che porta a compimento il suo piano di salvezza, nel quale possiamo aver parte, a Lui sia il ringraziamento che gli ha attirato la nostra attenzione verso quello che egli fa nel nostro tempo. Per favore, ricordatelo, riflettete un po', quanti fratelli pentecostali, quante sorelle pentecostali passano accanto a ciò che Dio ha detto, passano accanto a ciò che Dio ha promesso, passano accanto a ciò che Dio fa, celebrano le loro feste e passano accanto a ciò che Dio fa proprio adesso. Perciò, da un lato, vediamo che ancora non hanno trovato grazia al cospetto di Dio, perché chi realmente trova grazia al cospetto di Dio, a questi egli fa conoscere le sue vie, anche la sua via con la Chiesa in questo tempo. Io, da parte mia, sono riconoscente a Dio per il grande privilegio che egli mi ha dato di conoscere e trasmettere ciò che egli ha promesso e ciò che egli fa nel nostro tempo. Al nostro Signore sia l'onore per ogni cosa, anche per la parola che abbiamo contemplato stasera. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Cantiamo il coro Così qual sono. Se a qualcuno la parola ha parlato e se qualcuno ha udito la chiamata e fa parte della schiera che vuole essere pronta, che sarà pronta al ritorno del Signore, per favore prendetela a cuore. Oggi, se udite la sua voce, se udite il suo invito, venite. Venite. Entrate per la porta stretta, nella via stretta che conduce alla vita. Liberatevi dal mondo, da ogni distrazione che il mondo vi reca. Come ha detto il nostro Signore, voi non siete di questo mondo, come io non sono di questo mondo. Ed egli ha pregato affinché fossimo custoditi nell'ambito spirituale, senza essere influenzati da tutte le differenti cose che accadono adesso, con l'unione qui, l'unione là, no, che possiamo essere uniti con Gesù Cristo, il nostro Salvatore, essendo uniti con Lui e uniti gli uni gli altri, essendo di un solo cuore e di una sola anima. Abbiamo alcuni che vorrebbero consacrare la loro vita al Signore. Alzate brevemente la mano affinché io possa pregare per voi. Grazie. Ci sono alcuni. Possa il Signore benedirvi. Possa Egli benedire dalle ricchezze della sua grazia. Realmente gli ultimi vengono aggiunti. Nessuno sa quando l'ultimo entrerà. Ma come il compositore ha scritto, potrebbe essere l'ultima volta, potrebbe essere l'ultima volta. Mentre Gesù Cristo vi chiama, per favore lasciatelo entrare. Potrebbe essere l'ultima volta. La miglior cosa sarebbe se ubbidissimo alla chiamata, quando l'ascoltiamo, senza posticiparla a domani. Cantiamo ancora una volta così qual sono.
So muss es sein.
Siccome viene tradotto, perciò non vi chiameremo qui di fronte. Noi tutti vogliamo che tutti ascoltino, che tutti possano prendere la loro decisione. E pregheremo gli uni gli altri e crederemo che il fedele Signore manifesterà la sua parola, la sua grazia, il suo amore in tutti coloro che lo ricevono, in tutti coloro che lo accettano. Loro possono vedere la gloria di Dio. È la chiamata di Dio che viene indirizzata a noi. Noi l'abbiamo ascoltata e abbiamo risposto. Preghiamo insieme. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, noi Ti diciamo grazie con tutto il nostro cuore che Tu ci hai fatto grazia, che Tu ancora chiami, che è ancora il tempo della grazia e che tutti possono venire. Noi Ti ringraziamo per la Tua parola rivelata, per la Tua volontà rivelata. Ti ringraziamo per l'ultimo messaggio, chiaro come il cristallo, che Tu fai risuonare in tutto il mondo come una tromba. Benedici insieme a noi tutto il Tuo popolo in tutto il mondo. Benedici tutti coloro che sono uniti a noi online. E possa questo anno essere un anno di giubileo. Possa essere un anno di benedizione per mezzo della Tua grazia. Oh Dio dal cielo, benedici al di là di quello che possiamo chiedere e al di là di quello che possiamo comprendere. Salva, guarisci, libera e conferma la Tua preziosa e santa parola. A Te noi diciamo grazie dal profondo del nostro cuore e con tutta la nostra anima. Caro Signore, io Ti prego, dona a ciascuno, dona ad ogni fratello, ad ogni sorella, la rivelazione di Gesù Cristo. La rivelazione per mezzo del Tuo Santo Spirito. Dona a noi tutti la piena esperienza di salvezza. Con il battesimo in acqua, con il battesimo dello Spirito Santo, con la restaurazione di tutto quello che c'era all'inizio. Tutti i ministeri, tutti i doni, la potenza di Dio deve essere manifestata e sarà manifestata. benedici in ogni popolo, lingua e nazione. Benedici tutti coloro che sono collegati online. Possa ognuno comprendere tutte le cose correttamente. Apri il nostro intendimento per comprendere la scrittura, per l'adempimento. E sii misericordioso verso di noi, affinché possiamo aver parte in quello che tu fai proprio adesso. Io ti ringrazio con tutto il mio cuore che tu mi hai dato il privilegio di conoscere quello che tu hai promesso e ciò che tu hai fatto e ciò che tu hai confermato e ciò che tu fai proprio adesso. Noi preghiamo insieme per tutti i nuovi arrivati. Fa grazia, dona la rivelazione, possano gli ultimi arrivare allo stesso livello come noi che abbiamo avuto parte in ciò fin dall'inizio. Oh Dio, con te ogni cosa è possibile e sarà adempiuto che a te, lo sposo delle anime nostre, a te sarà presentata una casta sposa. Come è stato allora, così sarà adesso. E la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino, lavata nel sangue dell'agnello, suggellata con lo Spirito Santo, fino al giorno della redenzione del nostro corpo. Grande Dio, ancora una volta ti ringrazio con tutto il mio cuore per tutti i miei fratelli, per tutte le mie sorelle, per tutti coloro che tu hai già chiamato e per coloro che tu ancora chiami. A te, l'onnipotente Dio, all'unico vero Dio, sia l'onore e la lode. Nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Questo è il nostro giorno. Cantiamo "Questo è il giorno". Cantiamo ancora "Io lo amo, io lo amo". Cantiamolo ancora una volta in inglese. Chiediamo al fratello Smith di pregare con noi. Grande Dio, A te solo sia l'onore, la lode e il ringraziamento in Gesù Cristo, il nostro Signore. Signore, oggi tu ci hai mostrato la tua parola. Mio Dio, noi abbiamo riconosciuto che oltre a te e alla tua parola non c'è nulla in questo mondo. Tu solo sei il Signore dei Signori e il Dio degli Dei. Tu sei l'unico. Facci grazia, Signore, che la tua parola che ci è stata mandata, che ci abbia parlato. Noi ti ringraziamo che non è soltanto quale testimonianza, ma che realmente ci ha recato vita. A te sia la lode e l'onore. Per favore, oh Dio, Signore, se ci sarà ancora un domani, facci grazia, Signore, di preparare i nostri cuori per ricevere quello che tu hai da dirci. Facci grazia, e quando lasceremo questo luogo, fa che non parliamo, ma che possiamo considerare la tua parola. Per favore, Signore, fallo in ciascuno di noi. E noi vogliamo ringraziarti in Cristo Gesù, il nostro Signore. Amen. Cantiamo più vicino a casa. Amen. Oggi ci augureremo gli uni gli altri la benedizione di Dio. Che il Signore faccia di quest'anno un anno veramente speciale per noi tutti. Semplicemente per fede. Accettatelo semplicemente per fede. Auguratevi gli uni gli altri la benedizione di Dio e ciò che nel vostro cuore. Possa Dio benedire tutti in tutto il mondo nel nome santo di Gesù. Cantiamo lode, onore e gloria.
Amen.